You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci, siamo live dopo una piccola defiance tecnica del sottoscritto, che è un idiota e non sa usare le cuffiette, e davo la colpa a Flora che queste donne non sanno usare i computer, quindi l'ho fatta questa figuraccia infinitamente pessima. Salutiamo Kunino Makoroba. Io ho visto il manga, non si capisce niente, quindi un giorno dovremo parlare di quel manga, non capisco di che parla proprio. Alessandro Polez, Jack O'Lantern e Corrado P. Ovviamente salutiamo Flora, dovremmo salutare anche Omar, che sta sul canale di Marco Daddia, da cui esorto tutti a fuggire, ma se mi ascoltate siete già fuggiti, che comunque è interessantissimo, perché con Moscatello parlano di nuovo di Pulgasari. Ecco anche infatti Michele Sessa e Simone Leddi, che Pulgasari è quello che ci ha fatto conoscere a Omar, no? Cioè noi, lui in realtà aveva letto Grigon, però poi quando citavo Pulgasari dentro Grigon è scoppiato l'amore lì comunque con Omar.
Ciao a tutti, intanto ne approfitto, ciao a tutti, benvenuti, e Marco, grazie dell'invito, perché è sempre veramente un piacere parlare con te e sul tuo canale, quindi...
Grazie, no, grazie a te di aver accolto l'invito. Tu sei già stata ospite nostra una volta, vero? Sulle, con le traduzioni, se non sbaglio.
Avevamo fatto, sembra di sì. Sì. Mi sembra di sì.
Ciao Tiera, anche quella recuperata, insomma, recuperatele tutte, anzi... Già che ci stiamo, zompiamo alla fine con l'annunci pubblicitari, ovviamente share, subscribe, share, tutte quelle buffonate di YouTube, anche la comunità di Fantascientificas che sta su Telegram, e ovviamente il blog, podcast e tutto di Omar, che poi rilancia, visto che è un piccolone, oramai rilancia tutte le nostre live, perché non gli va di registrare le cose sue. Salutiamo anche Daniele, Antonio, e appunto siamo sempre in trepida e virginia attesa di Omar, che sta di là, ma noi possiamo cominciare alla faccia sua. Flora, tu di ieri siamo stati un'ora e mezza a parlare di cose, metà delle quali non si possono dire, però saluto anche Marina e Luigi, e adesso do la parola a te e raccontaci quelle che si possono dire.
Allora, dunque sì, Tenete d'occhio l'adattatore di Babylon 5, c'ha carattere, non so chi sei, ma...
Picchia come un fabbro, posso dirtelo.
Grazie, grazie.
Ecco Taddia, ecco Taddia. Ecco Taddia. La domanda però allora sorge spontanea, perché se Taddia ha finito dov'è Omar? Ma comunque, vai Flora.
Vabbè, no, allora io sono molto contenta di parlarvi di adattamenti televisivi, perché è un lavoro che io amo tantissimo. Io nasco come traduttrice, ho tradotto tanti romanzi, anche di, soprattutto di fantascienza, che sono, è la mia passione. Ecco Omar, ciao Omar.
Ciao, direttamente da Pyongyang.
E poi sono passata appunto agli adattamenti, e quindi ciao Emanuele, qualunque domanda abbiate, perché per me che faccio questo lavoro ormai da 20 anni alcune cose sono scontate. Vi dico subito che alcune cose le potrò dire, saranno anche divertenti perché sono dei dietro le quinte, e altre cose non le posso dire perché purtroppo...
Sono dietro le quinte.
Sono dietro le quinte, quindi insomma non si può.
Saluto anche Antonio, appunto, che stava con Omar e Marco Dadia sull'altro canale, Emanuele, che prima o poi dobbiamo assolutamente... avere sui su questi teleschermi, e già con l'altra l'abbiamo già salutato. Va bene, comincia quelle che si possono dire, dai.
Allora, quelle che si possono dire, intanto partiamo da questo. Allora, cos'è un adattamento? Un adattamento è il secondo passaggio che avviene nel doppiaggio. Il primo passaggio ovviamente è quello della traduzione. Quindi in pratica a un adattatore arriva uno script, la sceneggiatura in poche parole, e già su questo vi assicuro che si potrebbe aprire un mondo, perché gli script che arrivano sono di tutti i tipi, hanno tutti i difetti, sono tutti diversi uno dall'altro, e ci sono delle cose meravigliose dentro. E poi viene fatta la traduzione, che deve essere una traduzione brutta, come dico io, nel senso che deve essere assolutamente fedele a quello che c'è scritto, perché deve mettere, ciao Fabiana, deve mettere l'adattatore in condizione di poter capire perfettamente quello che viene detto in originale. Quando dico perfettamente intendo un esempio molto semplice e intuitivo. Se c'è una parolaccia, bisogna capire il grado di intensità della parolaccia per poi poterla riprodurre in italiano. Qui si aprirebbe anche il discorso sulla censura, che magari facciamo dopo, eccetera, eccetera. Quindi l'adattatore che cosa fa? Riscrive in italiano, riscrive il testo italiano dell'opera, diciamo del telefilm, della puntata, per essere più sintetici, che diventa un'opera nuova, tant'è vero che poi viene depositata in SIAE. Noi abbiamo il diritto d'autore, quindi rispetto all'opera originaria è un'opera completamente nuova. In teoria questo adattamento, che contiene le labiali, le indicazioni per i doppiatori, quindi FC fuori campo, IC in campo, slash che vuol dire fermati perché qui c'è una pausa, puntini di sospensione che si chiama cesura, è una pausa un po' più piccolina, più breve, eccetera eccetera, dovrebbe un buon adattamento mettere in condizione a il direttore del doppiaggio, che se lo vede, di capire bene tutto, eccetera, e il doppiatore che va in sala e va singolarmente e doppia ad anelli, cioè piccole clip che vanno dai 10 secondi ai 20 secondi, diciamo molto molto genericamente, lo dovrebbe mettere in condizione di poter recitare la battuta senza troppi problemi, perché dovrebbe essere già giusta. Naturalmente poi questo non è detto che avvenga. E una cosa che vi volevo dire subito, perché Marco mi ha detto no, questa di là perché è carina, per farvi capire il delirio in cui a volte ci troviamo a lavorare, parliamo di una serie piuttosto importante, anche se non è di fantascienza, però diciamolo perché questo insomma è importante, cioè La casa di carta. Nella stagione, l'ultima mi pare, a un certo punto lo script che arriva, quando si tratta di produzioni non americano inglesi, quindi praticamente australiane, non in lingua inglese, lo script che arriva è con la lingua spagnola in questo caso, e in più c'è una colonna con la traduzione inglese. Peccato che molto spesso queste traduzioni inglesi siano fatte veramente male. A un certo punto noi ci siamo ritrovati una frase in spagnolo che non ci aveva molto senso, perché era sbagliata, questo poi l'abbiamo scoperto dopo. E in pratica la traduzione inglese diceva «zio del camorrista». E io faccio, ma che c'entra il camorrista qua? Allora ci siamo interfacciate con la traduttrice, perché io traduco dallo spagnolo, però su cose molto importanti, siccome è la mia quarta lingua, preferisco insomma chiamare chi ne sa più di me, e in questo caso ho fatto benissimo. La traduttrice, che tra l'altro lavora anche all'università, ciao Verusca, anche all'università, ha trovato finalmente un paper e sentendo, ha ricostruito lo spagnolo. In poche parole, era sbagliato quello che c'era scritto in spagnolo sullo script, era sbagliata la traduzione inglese, non era lo zio del camorrista, era un cieco attaccabrighe.
Un questo cieco, solo... cioè della cecoslovacchia o un cieco?
No, un cieco nel senso che, vabbè, tanto è uscita, si può dire, praticamente il personaggio di Palermo aveva avuto dei vetri nell'occhio per cui non ci vedeva, okay. E a un cieco certo punto c'era un cattivo che gli diceva tu sei un cieco attaccabrighe, però da cieco attaccabrighe al zio del camorrista, capito?
Vabbè, è come quello che si faceva da bambini, no? Che passavi da...
Sì.
Salutiamo, sì, salutiamo Fabiana, Verusca, Luca, Emilio, Marco. So io e chi altro? Giugiarlo.
Un camorrista cieco, esattamente, Emanuele, un camorrista cieco. Quindi questo per dirvi che a volte ci sono delle cose che possono andare, che rischiano di andare in onda, che sono terrificanti. Un altro esempio recente, e poi passiamo a parlare di fantascienza, che è quello che ci interessa, è avvenuta ad esempio nella miniserie The Spy, che sta su Netflix, che io tra l'altro consiglio a tutti gli appassionati di buona televisione, perché veramente c'è Sacha Baron Cohen nel suo primo ruolo drammatico ed è bravissimo, e tra l'altro il cattivo della serie è una nostra vecchia conoscenza, perché Alexander Siddig, cioè Bashir di Deep Space Nine. Ottima produzione, fatta veramente bene. A un certo punto sul copione c'era scritto contesto, i siriani avevano scoperto che c'erano dei militari che passavano dei segreti all'ambasciatore americano, li beccano, li arrestano, e a un certo punto c'era scritto che erano stati dati al Mossad. E allora a un certo punto io ho detto, no scusate, ma perché glielo dovrebbero dare al Mossad, che il servizio segreto israeliano? Non c'ha senso. Insomma, gira che ti rigira, era sbagliato lo script, naturalmente non erano stati dati al Mossad, erano stati messi nel Mossad, che è il nome della prigione politica militare siriana. Quindi, insomma, purtroppo è...
Lì era sbagliato proprio il testo, quindi non è che c'era...
Sì, ma era sbagliato il testo pure nella casa di carta, e stiamo parlando comunque di, capisci, di una produzione top. Poi sono bellissimi i copioni della Disney, perché i copioni della Disney che arrivano hanno le note tipo, non so, I'm... contrazione di I am, ma non mi dire, mentre invece
the cat
magari,
is on the table,
the, table. No, the cat's on the table vuol dire the cat is on the table, però magari poi l'unica parola che ti serve non te la dicono, insomma. Quindi
senti, già c'ho qualche domanda per te. Questa è Jack O'Lantern che chiede se la traduzione di una serie è fatta dalla stessa persona o c'è il rischio che due puntate siano travolte da due persone differenti, perché appunto
c'è il fortissimo rischio che vengano tradotte da persone differenti, purtroppo, perché allora quando si va in doppiaggio non si va ovviamente con un episodio, perché bisogna massimizzare i tempi e chiaramente cercare di spendere il meno possibile, quindi normalmente si va in sala da 3 a 5 episodi insieme. Il che vuol dire che normalmente ci sono da 2 a 4 adattatori, quindi molto probabilmente ci sono 4 traduttori e quattro adattatori. Ecco perché poi, soprattutto in determinate serie, è molto importante la figura eventualmente del consulente esterno o di chi fa la supervisione, perché chiaramente bisogna stilare anche un glossario. Per una serie normale, come può essere The Spy, che in questo momento è in video, il problema non sussiste, perché in fin dei conti di termini tecnici non c'è nulla. Ma pensiamo ad una serie di fantascienza. In una serie di fantascienza il glossario è fondamentale. Quindi,
qui citano la famosa guerra dei quoti.
Ecco, la guerra dei quoti. Ma guardate, io ho lavorato, una delle cose su cui sono più contenta di aver lavorato, perché l'adoro, sono le prime tre stagioni di Babylon 5. La prima stagione era stata già doppiata dalla Rai e non era mai andata in onda, e poi anche la seconda era stata fatta e noi l'abbiamo rifatta con Jimmy, intendo dire, per su commissione di Canal Jimmy, perché comunque sia non era stata fatta molto bene. Io vi posso dire che tra le perle di questo primo doppiaggio c'era Event Horizon, che era stato tradotto come Orizzonte Eventuale, quindi a volte c'è, a volte non c'è. E poi ad esempio la battaglia della linea, The Battle of the Line, evidentemente era stata data a uno che non ci capiva assolutamente nulla, era stata tradotta come la battaglia dell'equatore.
Vabbè, ora sempre la linea, mica può essere razzista pure te.
Certo.
Poi vi ricordate la linea, The Line, quel cartone animato bellissimo anni 70, sì, che faceva la pubblicità dell'Agostina, quindi immagino quello che combatte, già era abbastanza pugnace. Salutiamo nel frattempo Daniele De Francesco, Sandman Clash che ha dei bellissimi pipistrelli, Baby Minecraft. Domande sempre in ordine. Da Cuni dice: ma gli script in spagnolo non arrivano direttamente dalla produzione?
Certo che arrivano dalla produzione, e infatti tutti ti chiederesti: ma se arrivano dalla produzione dovrebbero essere fatti bene. Ma qui sorge un altro problema, cioè negli ultimi diciamo 10 anni, con lo stream, con Netflix, con Amazon, con la mania di far uscire in contemporanea in tutto il mondo,
perché sennò me lo scarico, cioè non è una mania,
ok. Però il problema è che i poveri adattatori si trovano a lavorare su cosiddetti materiali provvisori. Tanto per dare un'idea, io ho tradotto, non adattato, per fortuna aggiungo, un film che alcuni di voi qui forse conosceranno, forse in particolare il Taddia, che si chiama Jinro, Uomini e Lupi. Jinro, ragazzi, dovete sapere che di questo film sono arrivati 7 video. 7 video. In teoria ogni video era accompagnato da un copione dove c'erano scritti i cambiamenti, cioè c'era una cosiddetta change list. In realtà, e chiaramente veniva direttamente dalla produzione, nella realtà non erano riportati tutti i cambiamenti, per cui vi assicuro che io, dovendo ricontrollare tutto battuta su battuta, perché la traduzione l'avevo fatta io, vi assicuro che alla fine parlavo quasi il coreano, cioè lo sapevo a memoria. Però purtroppo la realtà è questa, nel senso che purtroppo non si lavora più sui definitivi. Io non so, su 10 cose che faccio, vi assicuro che 9 non sono definitive. E quindi
c'è Cuni, infatti, che cita, appunto, riferendosi a prima, appunto in Stargate, dove appunto ogni puntata cambiavano i nomi degli antichi, le razze, perché appunto se non c'è una Bibbia della traduzione poi ti ritrovi. E però Baby Minecraft chiede, che oltre a dire che sai tantissime cose e tanta roba, se il risultato della traduzione non è della qualità attesa, vengono ridoppiate a distanza di tempo oppure la prima uscita è definitiva?
Bella domanda. Io penso che su questo un grosso potere ce l'abbiate voi, gli utenti. Nel senso che se una traduzione fa schifo...
Rido perché, voglio dire, non tocchiamo...
Però se una traduzione fa schifo e un adattamento fa schifo e un doppiaggio fa schifo, Io dico sempre, scrivetelo, ma se scrivete in massa, sono costretti a ridoppiare.
Beh, ma dipende quanti soldi...
certo.
Dai, cioè, quanto conviene, perché...
Però Marco, guarda...
Il recente caso Evangelion Cannarsi...
Eccola, dai,
lasciamo perdere.
Sennò qua si scatenano le porte
appunto
dell'inferno.
Però quello che voglio dire è che secondo me avete, cioè l'utente ha veramente un grossissimo potere di cui non si rende conto. Pagate, noi paghiamo, perché pure io sono utente, io pago, e a me dà fastidio quando vedo qualcosa che è fatta male, mi dà veramente fastidio, soltanto che io non posso scrivere, perché se scrivo io, essendo del settore, poi sembra, dici così,
quindi aizza voi,
aizzo voi che siete del pubblico, perché sinceramente voglio dire, no, anche perché il punto fondamentale è questo. Allora, mi conoscono bene sia Marco che Omar. Io amo veramente questo lavoro e penso di metterci tutta me stessa, e mi dà molto fastidio quando vedo qualcuno che non lo fa e fa una cosa pessima, perché poi alla fine fa notizia il doppiaggio fatto male, non quello fatto bene. C'è Polez che dice: se le produzioni si avvalessero dei fan club. Un momento. Prendiamo l'esempio di Farscape. Allora, Farscape, serie che io ho amato moltissimo, al punto che vi confesso, sono stata io che l'ho consigliata a Giusto Toni di Canal Jimmy, quindi se è arrivata in Italia un pochino di merito ce l'ho anch'io e ne vado molto fiera di questo. Farscape, all'epoca esisteva il Farscape Italian Club, di cui io ero socia e tra l'altro erano anche molto amici. Le persone del Farscape Italian Club avevano già tradotto gli episodi. Il problema, e insistevano, perché io li avevo coinvolti, avevo fatto parlare anche appunto con Jimmy era contentissimo che ci fosse appunto anche il fan club che partecipava, eccetera. Però ragazzi, bisogna essere onesti, nel senso, un conto è la traduzione fatta da un fan club, un conto è la traduzione fatta da un professionista. Io che cosa ho fatto? Ho preso i primi due episodi, li ho tradotti io, ho chiamato il presidente del fan club, gli ho fatto vedere la differenza tra la traduzione che avevo fatto io e la traduzione che facevano loro. Devo dire che è stato molto carino, perché ha capito, e da quel momento in poi abbiamo avuto una collaborazione fantastica per tutta la serie, perché loro hanno veramente collaborato dove serviva, cioè nella decisione delle parole particolare, nella decisione se mantenere il frel oppure no, in queste cose qui. Ma le traduzioni devono farle i professionisti. Io ammiro moltissimo.
Perché se non lo fai non te ne rendi conto, è come le parole crociate, devi trovare quella che torna. E
poi, per carità, io ho una stima grandissima di chi fa le traduzioni fan sub, perché permettono comunque a tante persone che non sanno l'inglese di poter godere di una visione in originale con dei sottotitoli in italiano. Però ragazzi, molte di queste traduzioni fatte dai fan sono strapiene di errori, basta che si vada un pochino più su come livello di inglese e arriva automaticamente l'errore.
Però lì allora, amore, ritorniamo un attimo, citiamo un po' di commenti, però ritorniamo al fatto che prima gli adattamenti erano molto più stravolgimenti, appunto qua, a parte Emanuele dice giustamente un cattivo di Flash era stato tradotto in tre modi differenti, ma da qualche parte hanno detto che in Mork e Mindy ai tempi nostri, eccolo qua. Vogliamo parlare di Pippo Baudo che veniva citato in Mork e Mindy perché veniva però era un po' l'uso dell'epoca, no Omar?
Beh, ma c'era anche, adesso abbiamo l'esempio, cos'era, in uno degli ultimi Capitan America, che praticamente c'era la lista che lui delle cose che doveva da fare, praticamente che era variata di paese in paese, e mi ricordo che in Italia fa la lista di cose da fare, c'era ascoltare Vasco Rossi, una cosa del genere, cioè. Ma lì secondo me postarci in un contesto di godibilità dell'opera a livello globale, è ovvio che adesso non conosco l'episodio di Mork e Mindy di Pippo Baudo, evidentemente lì si parlava di qualche anchorman televisivo statunitense che evidentemente non, se era in un contesto italiano era conosciuto da pochi.
Sì, però,
anche perché non è che c'era Wikipedia. Cioè, sì.
Però scusa, abbi pazienza, però tu non mi puoi mettere, dal mio punto di vista, non mi puoi mettere Vasco Rossi su Capitan America, perché Vasco Rossi non lo può conoscere.
No, no, ma su quello sono perfettamente d'accordo. Quello è stata, secondo me, una storpiatura. Lì, infatti, era stato poi preso in giro da gran parte del fandom.
Ma per forza, perché voglio dire, non c'è. Allora, il problema della traduzione è che è molto difficile. Cioè, se devi tradurre una cosa semplice, d'accordo, ma quando entriamo comunque in cose un pochino più particolari, lì bisogna fare delle scelte, a parte il fatto che poi il traduttore può scegliere e proporre all'adattatore, poi è l'adattatore che decide e soprattutto è il direttore del doppiaggio, ma non dimentichiamoci che dopo c'è pure il controllo del cliente, quasi sempre, per cui è il cliente quello che ha l'ultima parola, e a volte succedono delle cose folli, ve ne dico una. Questa la posso dire, ve ne dico una molto divertente sempre sulla casa di carta, sempre per farvi capire che anche su un prodotto di grandissima successo, diciamo, ci possono essere dei problemi che noi italiani diciamo, ma come ti viene in mente? Allora, dovete sapere che originariamente, adesso credo che non so se è ancora così, ma il responsabile dei doppiaggi internazionali era, mi pare, un giapponese. Nella casa di carta, come molti di voi sapranno, c'è Bella Ciao, no? C'è la canzone Bella Ciao. In tutti i doppiaggi internazionali la canzone è stata lasciata in originale, e questo referente Netflix pretendeva che anche in italiano venisse lasciato l'audio originale degli attori che cantavano. Il direttore del doppiaggio giustamente ha detto ma no, ma anche no, perché? Perché Bella Ciao è una canzone italiana, e se io ho gli attori doppiati che parlano italiano, io non posso sentire O Partigiano, io gliela devo far ricantare ai doppiatori. E vi assicuro che questa non è stata una cosa che Netflix ha capito subito. Ora voi vi immaginate cosa sarebbe successo se non l'avessero ridoppiata in italiano? Che cosa sarebbe venuto fuori?
A parte la cosa stridente, Flora, a livello audio, no? Che ti sentivi praticamente che...
Esatto. Ma è una cosa terribile questa. Il problema grosso è la mancanza di idea di cosa sia un doppiaggio all'estero, soprattutto in America. Loro non se ne rendono conto, come non si rendono conto del problema delle traduzioni. A me è capitato tanti anni fa di lavorare anche su un videogioco per il doppiaggio, che era Il Signore degli Anelli, La Guerra nel Nord, mi pare, una cosa del genere. Allora, gli americani pretendevano che praticamente il videogioco venisse tradotto in una settimana. Allora, io sono una che fa anche le nottate, non è un problema, però obiettivamente io avevo bisogno di persone che conoscessero il Signore degli Anelli per poter tradurre insieme
anche
a me.
Anche qui c'è potenziale per una quantità di casini con la traduzione
esattamente.
Attenta esattamente. Come ti muovi.
Esattamente. E quindi che cosa è successo? Che a un certo punto mi dicevano, ma perché l'Italia non consegna? E io dicevo, ma perché l'Italia è l'unica che c'ha coerenza nelle traduzioni? Perché io poi dovevo lavorare su un file Excel dove c'erano tutte le traduzioni di tutto il mondo, ed era meraviglioso perché, ragazzi, ho visto la traduzione spagnola, francese, tedesca, vietnamita, cinese, c'era di tutto.
Ma intanto c'ha pochi nomi, però poi sono quei 3-4 nomi che c'hanno.
Ma tra l'altro io sono stata la prima che ha sollevato un problema, mi sono venuti subito dietro il collega referente spagnolo e quello francese, cioè, scusate, ma voi mi dite che io devo usare questo file Excel e mi date una riga e io devo stare dentro quella riga, ma io come faccio? Nel senso, ma vi devo tradurre singolare maschile, singolare plurale maschile, singolare femminile o plurale femminile? Nel senso, se questo gioco è in parte interattivo e chi gioca può scegliere quale personaggio usare, ma io se sono una donna mica posso parlare al maschile.
Usa allora, la schla, È che lì un altro casino.
Sì. Allora, apriticello, e praticamente mi hanno risposto: prima fai quattro righe per ogni cosa. Poi, quando hanno visto che avrebbero dovuto pagare il quadruplo, chiaramente hanno detto: no, vabbè, allora fa tutto singolare maschile. E vabbè, io faccio tutto singolare
c'è
maschile.
C'è Daniele che saluto, che dice: c'è la società tolkieniana. Sì, ma lì ci sono delle faide che, appunto, altro che la guerra del nord e la guerra del
Guarda, Daniele, con tutto il rispetto per la società tolkieniana, che io stimo tantissimo e che mi piace tantissimo, credimi, per tradurre il videogioco non c'era bisogno della società tolkieniana, nel senso, bastavo io che conoscevo bene i libri, e naturalmente io ho controllato assolutamente tutto sui libri. Quindi, però, quello che loro non riuscivano a capire in America, intendo, è che noi cercavamo di fare un buon prodotto, a loro interessava solo che lo sfornavi, capisci? È questo il problema
Però
fondamentale.
non tutti, perché
No.
Giugiaro dice, e poi è la copertina che adesso rimetto, Kubrick voleva le scritte diverse nelle varie lingue, cioè infatti Shining adesso me lo metto.
Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, però renditi conto che stiamo parlando di Kubrick, e renditi conto che anche Kubrick è stato contestato, perché la famosa frase questa qui, no? È stato Kubrick che ha voluto scrivere, che ha voluto che nella versione italiana ci fosse scritto il mattino a loro in bocca, che non c'entra niente con la frase inglese, eppure è stato criticato ed era una scelta sua. Però tu ti rendi conto che stiamo comunque parlando di un film di Kubrick. Allora, tra un film di Kubrick e una serie televisiva, a livello di soldi, di produzione, c'è un abisso. Grazie, pure Guerre Stellari, quando viene tradotto, l'adattatore viene pagato il biglietto di prima classe e va a
Oramai,
vedersi
oramai tanto.
l'anteprima a Los Angeles. Però quante cose, cioè, quante volte può succedere? Sono veramente dei casi talmente rari che non possono nemmeno fare numero, capisci? Cioè, non possiamo basarci sui film di Kubrick
Tra
e
l'altro
su
su
cose.
Kubrick, facendo l'esercizio di andare a recuperare le immagini, c'era anche in spagnolo che non ho trovato. In inglese lui fa un sacco di errori, cioè non scrive la stessa cosa sempre. Vedi che qua
Sì.
maiuscolo, minuscolo, fa un sacco di errori, anche quando la moglie Shelley Duvall vede le pagine, sono tutte scritte sbagliate, mentre in italiano è tutto scritto correttamente, cioè è scritta sempre la stessa cosa, quindi è leggermente differente. Lì la critica a Shining era di Stephen King, che dice che appunto Jack Nicholson nel film sembra che era pazzo da sempre, mentre in realtà era l'Overlook Hotel che lo faceva impazzire. Sugli stranieri, in cui pure Emanuele poi dice appunto al contrario, però prima facciamo sempre gli americani, la Pixar, anche questi fanno dei bei lavori, cioè essendo anche per bambini tendono a declinare i vari prodotti. Io ho preso qualche esempio qua, ma non si vede in realtà.
Verissimo.
Cioè c'era Paradise Falls, ma sono tanti casi, cioè loro praticamente tutte le scritte ce l'hanno ricompilata. Qui era il disegno invece di che era app, però in
Ma in
generale.
realtà, guardate che lo fanno anche per alcune serie televisive, eh? E lo fanno anche per alcuni film, non è soltanto per i film di circuito questo, alcuni lo fanno. Infatti noi, adattatori, intendo, dobbiamo mettere alcuni cartelli all'interno dell'adattamento. Tutto quello che viene visto. Allora, bisogna distinguere tra i sottotitoli, che sono quelli che vengono messi sotto ed è quello che viene detto a dialogo, e i cartelli. I cartelli sono o sotto pancia, oppure, non so, si vede il titolo di un giornale, si vede il titolo di, boh, che ne so, autorimessa, cose di questo genere. Quelli fanno parte dell'adattamento, noi li dobbiamo consegnare. Poi spesso gli insert, i cosiddetti insert, vengono inseriti però non dalla società di doppiaggio, ma da una società specializzata quasi sempre in America. Tant'è vero che bisogna poi mettergli esattamente il time code, il cartello originario, il cartello come deve essere tradotto, eccetera, 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 insomma.
Beh, perché se è una lettera riesce a fare il taglio e il fegatello, ma se, qui sul computer grafica semplicemente ricompilano e ci mettono il testo. Però spesso
Esatto.
rigirano le scene, per esempio, sempre facendo i compiti, questo era quello del cervello, come si chiamava?
Inside Out.
Inside Out. E appunto qui lei non voleva mangiare i broccoli, mentre in Giappone sono tutti appassionati di broccoli e quelli e in Giappone hanno messo i mame, i fagioli. Claudia Antolini dice: in Inside Out, quando il papà è di Stato, le emozioni guardano uno spot diverso a seconda del film in cui è distribuito. Quindi è poi curioso, perché qui ci stai attento, quindi è chiaro che oramai c'è un'attenzione anche per la Cina, soprattutto. Quindi non,
certo, non, certo. Però appunto questo può avvenire solo su produzioni di grandissimo livello che hanno un budget molto elevato, e di certo non può avvenire su una serie televisiva dove tutto deve partire in contemporanea. Cioè non hai proprio la possibilità di farlo, capito?
Quindi... Anche perché pure La Casa di Carta è diventata dopo la corazzata, no? Perché a priori, come tu ben sai, libri, non sai mai a priori che cosa... Jack O'Lantern dice: ogni tanto è esagerato, perché scritte sì che sono assolutamente irrilevanti. Sì, anche questo è vero, però...
Assolutamente d'accordo con te. Io, eppure guarda... noi riceviamo da alcuni clienti le cosiddette show guide, cioè praticamente sono delle indicazioni su come ti devi comportare rispetto ai cartelli, rispetto ad esempio a delle frasi che vengono dette in una lingua straniera, eccetera. E adesso finalmente lo stanno capendo, ma noi per vari anni ci siamo trovati a dover mettere dei cartelli, tipo, non so, c'era scritto polizai e dovevi mettere polizia, ma se capisce che sulla macchina della polizia c'è scritto polizai ed è polizia, no, che me lo scrivi? Eppure se il cliente diceva di metterlo, li dovevamo mettere.
Vabbè, il cliente ha sempre ragione.
Il cliente ha sempre ragione.
Ci sono due domande sui sottotitoli. Una di Stefano: sui sottotitoli sono differenti per dover adattare i dialoghi al labiale, e i sottotitoli sono più o meno conformi, o sono due persone che se ne occupano? E allora, simile a Daniele, perché appunto dice perché sono sempre diversi. Perché sono i sottotitoli sempre diversi?
Allora, Stefano, prima di tutto, lo so che è un typo, ma abbi pazienza, labiale con una B, eh? Ok, non labiale.
Attenta che questa mena come un fabbro, Stefano. Tu puoi stare pure al cellulare, ma da Flora non si sfugge.
Allora, sottotitoli e dialoghi sono diversi per un motivo fondamentale. Allora, è giustissimo quello che dice Stefano, è dovuto a dover adattare i dialoghi al labiale. Sì, è chiaro. Sono due tipologie di lavoro completamente diverse, e quindi anche due tipologie di traduzione completamente diverse, perché sintetizzando al massimo, il dialogo ha come limitazione il labiale, e quindi i movimenti della bocca, per chi non sa bene cosa è il labiale, e chiaramente tutto il dialogo, cioè devi rendere un dialogo che sia naturale. Il sottotitolo invece, che non ha chiaramente la limitazione dal labiale, ha la limitazione del tempo di lettura, quindi del tempo che il sottotitolo può rimanere a video, perché magari c'è un cambio scena, della sovrapposizione nel caso parlino più personaggi, ma soprattutto della lunghezza della frase, perché un sottotitolo normalmente non può essere più di 36 caratteri, perché sennò tu non fai in tempo a leggerlo. Quindi intanto sono due lavorazioni completamente diverse, che dal mio punto di vista idealmente dovrebbero avere due traduzioni completamente diverse. Perché mentre io vedo, e qui parlo come traduttrice, mentre io vedo l'adattamento come una riproduzione in italiano delle sensazioni che dà l'originale, io nel sottotitolo vedo invece anche una funzione educativa nei confronti della lingua. Cioè il sottotitolo, secondo me, non dovrebbe soltanto mettere in condizioni di capire quello che stanno dicendo, ma dovrebbe anche aiutare l'utente a migliorare un pochino nell'inglese. Io ho fatto tantissimi sottotitoli in passato, soprattutto per un canale Disney, che aveva come scopo proprio quello di insegnare l'inglese ai bambini, e loro volevano, per quanto possibile, un italiano che mantenesse la costruzione della frase originale, perché questo avrebbe aiutato i bambini. Anche lì salti mortali, però insomma, ecco.
No, questo Netflix, insomma, noi compravamo le videocassette di DVD con i sottotitoli, ce li sono imparato vedendo Guerre Stellari 200 volte o traducendo Tolkien o D&D. Però è chiaro che adesso è molto semplice. Tra l'altro c'è questa app per Netflix un'app, insomma, il programma è un plugin per il PC che ti consente di sovrapporre due sottotitoli contemporaneamente, LTT si chiama, e quindi oltre a un sottotitolo in realtà te ne mette due e si ferma a fine frase proprio per studiare quello come sussidio didattico.
Io poi ho una mia idea che non è suffragata da nessuna prova, però secondo me i sottotitoli di alcune serie sono fatti tutti sull'inglese, non sono fatti sulla lingua di partenza, perché io vedo delle cose da traduttore che per me vengono dall'inglese, non vengono dalla linea di partenza, dalla lingua di partenza.
Ne è capace, perché Google traduttore, che non è che sia sto grande coso, uno degli sviluppatori disse o fece capire che chiaramente passano tutti per l'inglese. Perché per motivi di semplicità. Claudia, tra l'altro, diceva che Miyazaki in realtà lì sono ambientati in Italia spesso, però fanno i refusi perché si sbagliano proprio, soprattutto con le BLP,
qui ci sarebbe da fare una puntata soltanto sui tentativi fatti in America di inserire l'italiano, come dico io, o l'italiota dentro i telefilm, cioè delle cose inenarrabili, vi giuro. Io a un certo punto, quando ho avuto la fortuna di conoscere Arias Stevenberg, che è lo showrunner di Deep Space Nine, grandissima persona di una cultura mostruosa, gli ho fatti i complimenti dicendo: ma lo sai che Deep Space Nine è stata forse l'unica serie dove tutto il latino era giusto? E lui mi ha detto: ma noi avevamo un consulente di latino. Io ho fatto sì, anche gli altri, ma voi avevate un consulente bravo evidentemente, perché non avevate sbagliato assolutamente nulla. Ma voi non avete idea, ad esempio in Supernatural, in tanti altri, che cosa si riesce a vedere
lo stesso italiano? Harry Potter, ragazzi, non vorrei andare. Voglio dire, è chiaro che lì il contesto è differente, però anche perché poi sarebbe da fare tutto il discorso magari un'altra volta sulla profondità del fatto che se tu usi certe lingue o altre cose servono per rendere certe idee, e quindi la suspension of disbelief è molto acuita da una profondità della lingua, partita occhi e partita dalle lingue.
Oddio che hai trovato, no. Marco, lo sai che questo è il mio primo romanzo,
e me l'avevi già mandato te, io che ho trovato,
sì, ma questo è il primo romanzo che ho tradotto, cioè ero tipo una bambina, no, però insomma, mamma mia.
Ma cos'era? È il ciclo delle furie,
Flora? Sì, è il mio primo libro pubblicato, tradotto in italiano, è stato questo, del ciclo delle furie, Deep Space Nine.
Ecco, tra l'altro, Flora, scusa parentesi, quello se faceva una serie, insomma, era una figata incredibile.
Grazie.
No, ma su tutto il ciclo delle furie era veramente bello.
Bellissimo. Deep Space Nine aveva veramente delle cose su cui si sarebbe potuto fare delle miniserie meravigliose veramente, cioè proprio...
Beh, quando venne Ira Stevenberg, perché venne alla DeepCon quanto? 2-3 anni fa, oramai ho perso il conto.
Ira, pure io ho perso il conto. 19.
Sì, ma lì fu molto interessante perché lui si vedeva proprio che era uno di spessore. E non è che ci tenesse a darla a vedere, ma sia lui che come si chiama Zappone, quello che ha fatto il documentario su Spock,
sì.
Sono quelli che non ostentano, ma lo capisci da mezza frase, anche da tutta la discussione sulla politica, gli homeless nel futuro di Deep Space Nine, tutta la parte sui neri.
Marco, tu considera questo: eravamo a cena e a un certo punto era proprio seduto accanto a me e mi fa: Flora, lo sai qual è il mio scrittore italiano preferito? E io penso, vabbè, adesso non lo so, mi dirà Dante, mi dirà Curzio Malaparte. Io me lo guardo e gli dico: Aira, io penso che metà degli italiani non sappiano nemmeno chi è Curzio Malaparte. Dico: ma stai scherzando? No, una persona di una cultura veramente, veramente allucinante. Non ho parole.
Vabbè. Tra l'altro possiamo riraccontare
guarda
come lui avrebbe...
Aspetta, guarda la TARDIS alle spalle di Gasolino Sano. No, scusate, a sto punto mi sfogo. Si vede qualcosa?
Dove sta la TARDIS?
No, non si vede, uffa, volevo farvi vedere il mio...
Il tuo TARDIS?
No, che si vede, che non vedo io.
Io non ci vedo, vedi come sta appiccicata allo schermo, che senza occhiali non vedo niente, con gli occhiali non vedo niente.
Vabbè, comunque, se riuscite a vedere, io qua dietro c'ho un po' di robetta.
Me la vende la DeepCon, anzi.
No, col cavolo!
Anzi, a sto punto facciamo il piccolo spazio pubblicità e facciamo pubblicità alla Eurocon e Deepcon, dai, prima che sennò poi ci scordiamo, okay, in chiusura.
Ok, allora, diciamo che quest'anno abbiamo l'onore, allora, prima di tutto io sono anche presidente adesso di Deep Space One, che è un'associazione culturale il cui scopo è la divulgazione del fantastico in tutte le sue forme, e sono 20 anni che organizziamo una convention a Fiuggi in cui ci divertiamo da matti, ragazzi, diciamolo chiaramente. E praticamente quest'anno, per la seconda volta, come era già successo nel 2009, abbiamo avuto l'incarico dalla European Science Fiction Society, cioè l'associazione europea degli appassionati di fantascienza, di organizzare la Eurocon. E nonostante il Covid riusciamo a organizzarla a metà luglio, e quelli che vedete adesso a video sono i primi ospiti che abbiamo. Quindi avremo Ian McDonald, che è uno scrittore straordinario, avremo Chase Masterson, che è un'attrice, una persona veramente carina, poi Licia Troisi, poi abbiamo Giuliano Giuffrida, perché vabbè, qui si vede la mano del Casolino come responsabile.
La longa manus
del Casolino. Poi avremo Eric Stilwell, che è uno sceneggiatore, lui ha scritto una degli episodi più belli di TNG, secondo me, che è Yesterday Enterprise, l'Enterprise del passato, e poi ha lavorato con Piller, ha lavorato su The Dead Zone, adesso è in pensione ma ha chiuso la sua carriera alla Disney, insomma, veramente una persona che ci può illustrare bene anche tutto il processo di produzione. E poi non sono finiti comunque gli ospiti, ne avremo altri due che verranno annunciati nei prossimi giorni. Ah, e poi Maurizio Manzieri, ragazzi, sì, cioè,
candidato al premio Hugo.
Italiano candidato al premio Hugo, illustratore, e tra l'altro vi do una chicca qui. Maurizio ci sta disegnando la locandina per la Eurocon, quindi noi avremo la locandina della Eurocon disegnata da un candidato al premio Hugo.
Le date?
Le date sono la guerra, 15-18 luglio.
La guerra italiana, perché poi cominciamo tardi, perché sì, in realtà sì. Per gli altri è 14.
Flora, e non la battaglia d'Inghilterra? Io no. Te l'ho buttata lì,
Ah, vabbè, la battaglia d'Inghilterra è un'altra chicca che stava per andare in onda su Deep Space Nine, perché praticamente io a un certo punto ho cominciato poi a tradurre Deep Space Nine insieme anche a delle altre persone. Perché prima facevo solo le revisioni e le correzioni erano talmente tante che alla fine il proprietario della società di doppiaggio ha detto: senti, guarda, sai che ti dico, falle tu, chiamati chi ti pare, che almeno così ci togliamo questo dente. E una delle perle era stata che c'erano O'Brien e Bashir che uscivano dal punto ologrammi dopo una simulazione, con indosso si vedeva chiaramente che erano i giubbetti degli Spitfire, e era in inglese Battle of Britain, era stato tradotto in italiano come la battaglia di Britannia invece della battaglia d'Inghilterra. Io mi ricordo che c'era Marcello Rossi con me che stava facendo la revisione, io dissi: ma questa è la battaglia d'Inghilterra? E lui: ma sei sicura? E sono sicura, sì. Ma non so se glielo possiamo cambiare questo. Dico: ma che sei matto? Certo che glielo cambiamo, è che ci va il mio nome come revisore e lascio battaglia d'Inghilterra, sì.
Tra l'altro qui c'è Jacopo che da un po' aveva chiesto qual è l'adattamento che ti ha messo più in difficoltà e quella a cui sei più legata.
Guarda, l'adattamento che mi ha messo più in difficoltà ovviamente non è di fantascienza, perché io con la fantascienza ci vado a nozze, mi possono dare di tutto.
Ma non tanto ci mangi?
No, e poi tanto in fantascienza, guarda, a me l'unica cosa che mi può mettere veramente in difficoltà sono i tecnicismi. C'è la persona sopra me che in caso mi rivolga a lui e ho risolto il problema, quindi... No, l'adattamento che mi ha messo più in difficoltà è un film che a Pasqua ha spopolato su Netflix, che si chiama Stealth Zero, che c'ha protagonista Rio della Casa di Carta, che è praticamente è un film da cui poi partirà una serie, quindi già mi sparo. E mi ha messo veramente in difficoltà perché sono 2 ore parlatissime di slang giovanile spagnolo, perché è una banda di giovani delinquenti E per di più due degli attori sono rapper spagnoli, per cui è stato veramente un incubo, cioè vi giuro è stato veramente un incubo, poi forse perché è fresca come cosa, ma ancora sono traumatizzata,
ancora sta a piangere dalle botte,
ancora sta a piangere, esatto. E quello che mi ha più dato più soddisfazione,
quella a cui sei più legata, ma è la stessa cosa, magari non lo so,
no, perché quello a cui sono più legata, io ho il cuore su Babylon 5, no?
Vabbè. Ma lì perché il cuore tuo è di Babylon 5, indipendentemente se hai tradotto o no.
Sì, e vabbè, poi soddisfazione me l'ha dato La casa di carta, ma quando mai capita di fare una cosa che è stravista da tutti, che è un prodotto di altissimo livello, quella sicuramente mi ha dato molta soddisfazione.
Ah, ecco, magari la domanda che ti faccio io, scusa se ti interrompo, ma tu quando la traducevi avevi avuto sentore, dice questa... Sì. Questa sponda.
Ah, io sono stata la prima a vedere il primo episodio, perché molto semplicemente una società di doppiaggio ha chiamato e ha detto: c'è questa serie, è dallo spagnolo, il direttore è questo, che poi è bravissimo, Lucio Saccone, ti va di farla anche tu. Ok. Siccome all'inizio appunto l'ho tradotta io, diciamo, poi sulla prima stagione non eravamo soltanto io, Antonella Giannini, che è eccezionale come adattatrice e doppiatrice, voglio dire, la voce di Frances McDormand, ragazzi, ma c'erano anche altri. Comunque il primo episodio mi sembra che l'abbia adattato Antonella e gliel'ho tradotto io. Come l'ho visto, ho chiamato il direttore del doppiaggio, ho detto: guardate che secondo me questa produzione è di altissimo livello, è di altissimo. Me ne ero accorta subito, perché a me era piaciuto molto tutto l'insieme, come era scritto, come era recitato, le musiche, la fotografia, l'ho trovata veramente, e io continuo a sostenere che per me la prima stagione è imbattibile, anche se avevano meno soldi, però la prima stagione è molto...
Se li sono stampati, poi hanno fatto quelli che fanno.
Quindi quello me ne ero accorta, ma molto spesso no, non te ne rendi conto, anche perché non puoi capire, cioè ragazzi parliamoci chiaro, Hasta el Cielo, che vi ripeto è stato primo su Netflix, e meno male perché così almeno con la SIAE prendo qualcosa, ma secondo me Hasta el Cielo non è assolutamente un capolavoro, è un film godibile, ma ce ne stanno tantissimi molto più belli che non sono assolutamente arrivati primi. Mi ha molto sorpreso, devo dire la verità, The Serpent, che io trovo fatta molto molto bene, che è arrivata credo al quinto posto addirittura, non me l'aspettavo, una produzione BBC e Netflix, e veramente fatta bene. E qui un pochino di fantascienza c'entra, perché la protagonista è Jenna Coleman, quindi...
Aspetta, non riesco a trovare perché è sempre mezzo... Eccola qua, sì. Poveraccia, questa io la considero... A me non dispiaceva, c'è stata tutta una discussione sul canale Telegram di Fantascientificast, che è odiata, no? Perché lei come compagna del dottore è odiata a morte.
Come attrice è brava, secondo me come attrice è brava. De Schia che ha detto The Serpent è eccezionale, io sono d'accordo. Sì. The Serpent è veramente molto 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 bello. Ecco, però ragazzi, mica sono sempre belle le cose che danno da fare.
Ma del resto, anche perché appunto a priori non si sa, sempre sulla traduzione. Scusa, Omar,
No, Flora, per conto, qual è stata quella che, diciamo, l'hai dovuta far per pagare il mutuo? Nel senso che quella proprio peggiore che ti sia capitata, che l'hai odiata profondamente?
Quella che non ho fatto nemmeno per pagare il mutuo, questa ve la dico, sarà stato 20 anni fa, mi hanno offerto uno stock di 10 film porno da adattare.
Mi hanno offerto un porno e hai rifiutato.
Ma come?
No, uno stock di 10 film porno, credo dal francese.
Ti hanno fatto pure un contratto di 10 film.
Aspetta, ma l'ho rifiutato per due motivi. Allora, primo, perché vivevo ancora a casa con i miei e ho pensato: se mio padre entra in camera che io sto adattando, non mi sembra carino.
Ci sto lavorando.
Secondo, il vero motivo per cui ho rifiutato è che io lo so come vanno queste cose. Ma secondo voi a me sarebbe arrivato un copione? No, avrei dovuto inventare tutto e quindi avrei proprio fatto un lavoro pazzesco. Tu dici, no, perché tra una scena e l'altra la storia c'è.
Ah,
Certo, è per quello che la gente guarda quello, come su quel esatto. Che era gli articoli.
Capito, ma io comunque lo dovevo fare, quindi no, quello l'ho rifiutato. Cose inenarrabili che ho fatto, mamma mia, all'inizio della carriera una delle cose peggiori, dunque ho fatto Dog the Bounty Hunter. Poi la cosa peggiore forse è stata un reality americano sulle moto dove praticamente veniva scelto un tizio, un concorrente che doveva da zero, cioè dalle lamiere, costruirsi una moto in un mese. Se ci riusciva, la moto se la portava a casa. Il piccolo problema era che non c'era uno script. Quindi bisognava rilevare, cercare di capire, erano tutti tecnicismi, da suicidio. Ci metterei comunque tutti i reality, io i reality adesso...
Certo,
veramente...
noi traduciamo veramente tutto, perché poi vedo certi reality tradotti e dico, scusa, ma come fanno?
Ma perché, Marco, il problema...
Berusca e porno l'ha tradotti comunque, quindi se ti servisse un dritto la dritta c'è la cosa. E sempre la citazione obbligatoria a Boris, Caprera, la bambina e il capitano, mamma mia la moltezza che ho fatto!
No, io ci metterei veramente tutti i reality perché sono difficilissimi secondo me da tradurre, difficilissimi da adattare e tra l'altro vengono pagati pochissimo. Io ne ho fatti veramente tanti, ho fatto tutti quelli sugli omicidi. Un'altra cosa ignobile che ho fatto è stata 4 puntate di documentari americani sulle persone che si eccitano sessualmente ad andare con le persone mutilate.
4 puntate, cioè posso
4
capire?
Puntate.
Cioè,
4
una.
Puntate. No, 4 puntate, è stata una cosa e poi adesso non scherzando, una cosa che veramente mi ha provato all'epoca sono stati, mi pare che erano 7 documentari che erano stati girati da John Ford e da altri registi al seguito delle truppe americane quando sono entrati nei campi di concentramento. Interessantissimi, bellissimi, ma vi confesso che io al 6° credo, non ce l'ho fatta più, ho chiamato la società di doppiaggio e ho detto al titolare, dico, senti, io non ce la faccio proprio più. Tu tanto te lo devi rivedere, fammi la cortesia, io adesso l'ultimo pezzo lo faccio sul sonoro, se ci sono dei cartelli tu me lo dici, perché veramente era una cosa terrificante, proprio molto molto dura, molto
cioè, sul
dura.
Sonoro nel senso che non,
no,
per non vedere l'immagine
sì. Non ce la facevo più, non ce la facevo veramente più, ma perché sì, uno dice ma in fin dei conti è il lavoro, ma quando sai che sono cose che sono successe veramente, vi assicuro che io ci avevo io per 2 settimane ci ho avuto proprio gli incubi, non è facile finché pensi che è finzione, vabbè. Beh, e poi un'altra cosa che invece, tornando a scherzare, non potrei mai fare, io avverto sempre tutte le società con cui lavoro, io non potrei mai fare un documentario o un qualcosa che ha a che fare con i ragni, proprio non potrei, assolutamente no, invece per il resto datemi gli horror, io mi diverto tantissimo con gli horror, gente squartata, sventrata, bellissima. Un'altra cosa che mi era capitato di fare, mamma mia, sempre tantissimi anni fa, uno stock di film horror, di quelli veramente trash, me ne ricordo uno che c'era una tizia che era una strega, e per vendicarsi delle persone che la trattavano male, li rapiva queste persone, le legava, gli tagliava la testa qui, scoperchiava il cervello e ci piantava una pianta dentro.
Beh, oh. Vabbè, queste trasciate, è chiaro che sono più light.
Sì, però queste sono pure carine, poi sono facili, poi insomma, parliamoci chiaro, quando arriva un adattamento la prima cosa che pensi è oh, quanto è parlato, è facile, è difficile, è lungo, è corto, questa è la prima cosa che pensi, poi per carità se capita un buon prodotto è chiaro che sei contenta.
Beh sì, insomma è anche soddisfazione perché poi comunque è merito anche poi di chi traduce, perché se la traduzione è brutta poi il libro, la cosa non ha successo. Sempre. Sì. A proposito di orrori, cita Claudio i buchi di tarlo che sarebbero i wormhole. Non so voi come l'avevate tradotto in Babylon 5, in Deep Space Nine, come l'avevate fatto?
Allora, no, io ho trovato, e l'ha trovato credo anche Sandman, che è stato uno di quelli che ha fatto le revisioni anche di Deep. Noi ci siamo conosciuti con Marco Cassili quando lui revisionava Deep Space Nine, la prima cosa che mi ha chiesto non è stata ciao, è stata senti, ma che vuol dire sophomore? Io ho fatto, ho capito, va, dammi qua, ci penso io. Noi in Deep Space Nine abbiamo, io vi giuro che ho trovato wormhole tradotto come buco del verme.
Sì, perché sono luci...
Ma lì
sono il silicone poi si spreca iosa.
Oh, il silicone di Expanse quarta stagione non c'entro io, eh. Io sono
non
le
è il tuo
tre.
Silicone, tu sei
no,
naturale.
Il silicone non è mio, io sono le prime tre stagioni tradotte, adattate, supervisionate. Quarta stagione in poi il silicone non è mio, per favore.
Ecco qua il buco del verme, Salvatore Capalbi citava Bulbasaurus, però soprattutto Antonio Moscatello deve sapere il film della celebre giardiniera, così ci fa un'altra puntata tra ascoltaddia.
Va bene Antonio, cercherò di recuperarti. Di
il nitrogeno, sì, questi sono i grandi classici, questi sono i pezzi forti di Flora. Che
il
ovviamente...
carbonio, il carbon, vabbè, ma
the
questi
fish.
Sono...
Le fish.
Vabbè, le fish, ragazzi, si può dire? O ci
sì,
sono
sì.
Minorelle?
Siamo, no, siamo
le
in fascia.
Fish l'hanno sentita tantissimi proprio. Qua, però per chi non l'ha sentita, sottotitoli di Deep Space Nine. In italiano, normalmente, una parola straniera perde la S. Tipo, ho visto tanti film, passami i file. Noi non diciamo files, film. A un certo punto, scena sul ponte ologrammi. La moglie di Sisko doveva distrarre una guardia, vedo il sottotitolo nel ponte ologrammi, era ambientato dentro un casinò. Guardia, quel signore mi ha rubato tutte le fish, peccato che avevano tolto la S.
Quindi la fish,
no, le
ah, le fish, le fish, le fi, fi.
Quelle lì
senza S
e poi si ritorna
una donna che dice mi hanno rubato tutte le capisce quante ce n'hai oltretutto,
esatto, ma e si ritorna al cerchio del film porno, vedi, tutto sommato una sorta.
Beh,
di cerchio
Deep Space Nine in questo è stato assolutamente porno nei sottotitoli. Io mi ricordo benissimo un sottotitolo stringato,
è vero.
Un po' troppo stringato, dove c'era Jack Sisko che diceva io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco.
Beh, il capitano è il suo dovere, no? Non capisco dove sia il problema.
No, era il figlio. No, comunque sì, di cose sono... ce ne stanno veramente, veramente tantissime.
Qui giustamente dicono che c'è malizia. Un altro classico, lo scalpello, questo è un altro grande classico, eh. Sì. Questi sono i false friends, c'è il dizionario dei false friends, infatti.
Però ragazzi, al di là di questo, parliamo anche invece del fatto che l'Italia ha secondo me una tradizione di doppiaggio, di adattamenti anche fatti bene, nel senso che volevo spiegarvi un attimino perché magari vi può interessare come si fa ad esempio un adattamento parlando di una serie, per dire, che è tratta da un libro, ad esempio da un romanzo, da fumetti. Prendiamo ad esempio Krypton, che a me è dispiaciuto molto che hanno cancellato, perché secondo me era una bella serie, era fatta bene, e ovviamente Krypton aveva tutto un background, no? di Superman e cose del genere. Quindi che cosa è stato fatto? Prima di tutto, in teoria avevamo un supervisore. E questa cosa a me terrorizzava molto, perché il supervisore, se è bravo, ti aiuta veramente tanto, ma se non è bravo ti crea veramente tanti problemi. Quindi io che cosa ho fatto? La prima puntata che ho fatto io, l'adattamento l'ho riempito, proprio infarcito di note, ce ne avrò messe, vi giuro, 20, 25, forse anche di più. Ogni cosa... scrivevo, questo è tratto dal fumetto numero tale, pagina tale, e in questo mi hanno aiutato tantissimo sia Emanuele Manco che Gianluigi Gatti. Questo è tratto dall'episodio di Supergirl così, questo è stato fatto così. Insomma, alla fine devo dire che è arrivata una mail in cui dicevano in maniera non proprio diretta, però il succo era ne sapete più di noi, fate voi. E questo mi ha fatto piacere perché voleva dire che eravamo sicuri di poter fare un buon prodotto non avendo imposizioni dall'alto. Però io per Krypton, ad esempio, mi sono andata a leggere tutto quello che ho trovato che riguardava Krypton, tutti i fumetti, e c'è anche un personaggio particolare che a me dispiace molto che non sia partito lo spin-off, che è Lobo, che era, per chi lo conosce, è un personaggio veramente pazzo, un folle completo, che ha una parlata tutta sua, tutta particolare. E io mi sono comprata su internet tutto quello che sono riuscita a trovare, ne ho trovati 5 mi pare di fumetti di Lobo, e mi sono segnata tutto il modo in cui lui parlava, tra l'altro rendendomi conto che anche all'interno dei fumetti non c'era coerenza, purtroppo. Quindi anche lì, come prima diceva qualcuno, se i traduttori sono diversi, purtroppo la coerenza non c'è. Però secondo me questo è un dovere dell'adattatore, cioè se ti danno un qualcosa che ha comunque un pregresso, che ha una storia, tu la devi mantenere, non puoi partire da zero. Diverso è il discorso di altre cose tratte da libri. Ad esempio c'è, non è fantascienza, ma c'è Lettera al Re su Netflix, una miniserie tratta da un romanzo per ragazzi, che è piuttosto noto, ha vinto anche un premio molto importante. Io naturalmente, quando mi hanno chiesto di adattare anche questa, abbiamo comprato subito il libro e me lo sono letto tutto, mi sono scritta 4 pagine piene di termini che potevamo incontrare nella serie, e poi abbiamo scoperto che la serie praticamente del libro aveva solo il titolo, il nome di 3 personaggi e il nome di un castello. Però vabbè, capita. Però beh, secondo me va fatto, perché insomma, ecco,
dalla regia citano i peperoni tra gli errori e i confetti, ma dicono anche il problema sui doppiatori.
I peperoni, colpa nostra italiana, perché praticamente ricordiamo che la pizza e peperoni sono, è quel salame piccante che mettono sulla pizza,
ed è praticamente colpa nostra.
No, è colpa dei nostri immigrati italiani, che quando sono arrivati là praticamente l'hanno dato, che è salame piccante, like peperoni, e loro praticamente l'hanno assimilato come peperoni, ma non a...
Vabbè, però rispondendo un attimo a Letizia che dice il problema sono i doppiatori, io anche su questo sono d'accordo in parte, nel senso ci sono dei doppiatori che sono veramente straordinari. Io ho avuto, guarda, su Krypton il nonno di Superman lo doppia Gino La Monica, cioè Gino La Monica, per dire, Dustin Hoffman è laureato. Io ho avuto la fortuna di capitare in sala, perché visto che facevo la supervisione ogni tanto andavo quando potevo, ho avuto la fortuna di assistere a un suo turno di doppiaggio. Cioè, io è uscito lui che gli ho detto, senta, guardi, è veramente un onore conoscerla, perché io sono una sua fan da sempre. Ragazzi, questo si dirigeva da solo, è entrato dentro e ha anche una certa età, e doveva dire Newbot, perché c'erano questi... come si può dire, bottini che insomma entravano dentro al corpo, eccetera. Io ho pensato, adesso bisognerà dire che si dice Newbot, non Nubot. Lui, imperturbabile, fa, fatemi leggere un attimo. Ah, questo si pronuncia Newbot, vero? Bravissimo, bravissimo. Ci sono invece quelli che ovviamente non sono tanto bravi. Anche lì il problema è... qual è la società e qual è il direttore, nel senso che ci sono alcuni direttori o alcune società che chiamano sempre gli stessi doppiatori perché magari fanno parte della quota societaria, mentre invece ci sono altre produzioni dove il direttore è libero di chiamare assolutamente chi ritiene più opportuno, e di solito appunto un bravo direttore sceglie un doppiatore che abbia un tono di voce che sia molto simile all'originale. Mamma mia, vi rendete conto che è già un'ora?
Sì, sì, mi rendo conto. Ma no, perché perché c'ho l'orario. Qui c'è da sempre Marco. Letizia. Lo so, ma io ero sicuro. Abbiamo fatto metà delle slide. Dovremmo fare un'altra puntata. Qui citano anche ovviamente Pannofino e Pedicini, tra l'altro, che sono anche altri grandi. Pino Locchi,
allora,
quelli del...
Pedicini adesso, tra l'altro, c'è stato quel grosso problema del politically correct, per cui lui aveva doppiato, adesso non mi ricordo bene la situazione, ma comunque lui ha doppiato questa attrice che in originale credo che sia una trans, non so che, ma che ha chiaramente una voce da uomo. e oltretutto Pedicini è bravissimo, hanno fatto talmente tanto casino, quando io poi vi dico voi utenti ce l'avete il potere, hanno fatto talmente tanto casino che il film adesso hanno chiesto di ridoppiarlo con una donna al posto suo. Il problema è che non esiste in Italia una doppiatrice donna che abbia una voce così profonda, non esiste proprio. E quindi boh, chissà dove andremo a finire con questa storia.
Sì, da noi è stata toccata di meno, però è chiaro che c'è un po' un eco di queste cose. Dovremmo fare una puntata sul politically correct e la cancel culture. Però per zompare di pane in frasca, c'era un commento di Emanuele quasi all'inizio che invece parlava, tu l'hai citato, degli stravolgimenti fatti ai nostri film quando poi vanno in inglese, cioè che spesso non avendoci la cultura, non avendoci i mezzi, però io volevo citare per qualche dollaro in più, tanto per citarne uno, perché in realtà lì era un capolavoro, eccolo qua, un capolavoro di Sergio Leone in cui proprio i dialoghi italiani, non c'è niente da fare, sono proprio meglio, cioè qui tu Indio il gioco lo conosci, lì in inglese dice Now We Start. Sì, vabbè, ho capito, però è chiaro che non riesce a dire, forse sì, se ci fosse stata una Florai, una Florida in inglese avrebbe trovato il modo, no, di dire Indio, tu il gioco lo conosci.
Non te lo so dire perché io non sono inglese, qui ci vorrei un madrelingua, chiaramente ognuno ha il lavoro suo, però la lingua italiana sicuramente è talmente ricca. E poi il problema di base secondo me è anche un altro, cioè mentre noi siamo abituati a fare questo lavoro di adattamento, per noi è normale, loro non sono abituati, cioè io ho visto La casa di carta in inglese, è pietosa, l'adattamento è assolutamente è doppiata, no, si chiama Money Heist, ma è veramente pietoso, io lo trovo pietoso, oltre al fatto che poi bisogna anche confrontarsi sempre col moralismo assurdo, secondo me, in certi casi degli americani. Cioè, non dimentichiamoci che il film di Benigni, quello che no, non era Il piccolo diavolo, qual era quello? No, quello dove lui era il sosia del mafioso,
Johnny Stecchino.
Grazie. Johnny Stecchino, vi ricordate che alla fine c'è la scena in cui c'è la persona disabile che sniffa cocaina? Sì, sì. Quella è stata tagliata in America, non è mai andata in onda. Quella l'hanno proprio tolta dal film.
Perché i disabili non possono sniffare cocaina? O
no,
si può,
perché non
cocaina,
si può proprio sniffare cocaina.
Ah, ecco.
Ecco, poi magari il disabile poteva essere anche un aggravante, però quella che per noi era una cosa simpatica... insomma, non c'è niente da fare,
anche perché mainstream, voglio dire, sì, no, quello è chiaro, lì stanno impazzendo. Infatti Marco Daddia, che ci va a nozze con queste cose, si sta esagerando a chiedere solo certe persone di doppino certi autori, allora poi Vulcaniani chi doppierà, per esempio, insomma,
io sono assolutamente, vabbè, d'accordo, io sono assolutamente d'accordo, nel senso che quella che secondo me è una rivendicazione assolutamente legittima e ci mancherebbe altro, però si sta trasformando in una cosa assolutamente troppo esagerata. Ma tra l'altro, un doppiatore, così come un attore, è il suo lavoro. Voglio dire, prendendola un attimo al contrario, Jim Parsons con Big Bang Theory ha vinto anche un Golden Globe. Jim Parsons è gay, è sposato con un uomo, lui in Big Bang Theory fa un etero e
ha difficoltà, però ci ha messo 5 stagioni perché che non era, perché poi ci sono anche gli asexual, peraltro, che sta anche in Bojack Horseman.
Sì, però... ho capito, però voglio dire, ma che significa? Che lui allora non avrebbe dovuto vincere il Golden Globe perché dovevano chiamare per forza un etero per quel ruolo? A me sembra assurda questa cosa, mi sembra veramente assurda. E vabbè, comunque Emilio dice Michael Schumacher è stato doppiato in molte lingue da Michael Schumacher, ma questo succede, ad esempio, tornando un attimo alla Casa di Carta, il personaggio che fa l'attore che fa Marsiglia è bravissimo, Luca Sperro, parla 7 lingue, in italiano si doppia lui, in italiano si doppia lui a distanza, c'è, cioè, il direttore del doppiaggio che lo dirige, lui sta in Spagna e si doppia lui, però sono casi rari.
E Infatti, Flora, mi ricollego un po' a quella affermazione che aveva fatto scusa, Emanuele proprio all'inizio della trasmissione. Per esempio, un'altra cosa che abbiamo qui in Italia, non penso che ci sia molto riscontro una cosa simile all'estero, è quando ti arrivano certe produzioni, soprattutto quelli che vengono considerati, beh, film per ragazzi o cartoni animati, dove c'è certe volte il personaggio che è doppiato da una persona che con il mondo del doppiaggio non c'entra assolutamente niente.
Ah, quella è atroce.
Io mi ricordo quel film, non so, mi pare che si intitolasse Paul, praticamente parlava di un extraterrestre, era proprio un film in cui Paul era.
Simon Pegg
Simon
con
Pegg,
Nick Frost.
bellissimo, fantastico quel
E
film.
c'era il Paul, che era l'alieno, che era, mi pare, doppiato da Elio, di Elio e le Storie Tese, e che, mamma mia, cioè proprio dopo un po' ho spento, perché era letteralmente insentibile,
Io ho avuto
inascoltabile, perché
seri problemi quando ho visto al cinema, non mi ricordo che film era della Disney, quello che ha doppiato DJ Francesco, non me lo ricordo. Comunque, insomma, io, poi forse io ho l'orecchio più allenato, però io sentivo un abisso tra
no, ma si
lui e
sente,
i
sì.
doppiatori di professione.
Ma poi anche perché, Flora, visto che normalmente è un qualcosa che va diretto ai ragazzini, secondo me non sentono manco da chi è doppiato, cioè te le puoi mettere lì il doppiatore Giovanni Rossi, professionista, e DJ Francesco, beh, i ragazzini non sentono manco la differenza,
Però ti
dici una
serve
volta.
molto a fare marketing. Il
Fai marketing
problema,
perché.
sì, però il problema è che ci sono quelli, cioè, nel senso, Bisio è bravissimo. Che io vuoi dire? Cioè, Bisio in L'era glaciale va benissimo, ma Bisio è uno bravo. Cioè, non puoi prendere uno tolto dal niente,
Sì.
perché poi non è facile, cioè, perché il doppiaggio come avviene? C'è una sala regia dove c'è il direttore del doppiaggio con il fonico, una lastra di vetro trasparente e dentro chiaramente insonorizzata un'altra stanza dove c'è il doppiatore o i doppiatori massimo due e l'assistente al doppiaggio. Quindi non è facile, cioè tu stai al buio, uno schermo davanti, un microfono e devi recitare pure in un certo modo. Ma insomma è un mestiere, ma stiamo scherzando, ma mica ci si può improvvisare così. Sì, lo so che Bart Simpson è doppiato da una donna.
Tutti i bambini sono doppiati da ragazze, questo
Quasi tutti.
in quasi tutte le lingue, anche in Giappone, dove c'è una forte cultura di voice actor, proprio perché c'è moltissima animazione, sono tutti doppiati dalle donne. Appunto, Corrado P dice proprio questo. Parsons dice che l'attore deve interpretare altri ruoli. Però c'è una cosa che diceva Claudia, tra l'altro, se vi capita, andate a recuperare, in generale, questo è vero, cioè il problema c'è. Se sei gay, ovviamente è molto più difficile far carriera, e quindi se poi la tua parte la danno a un'altra persona, anche se sei orientale, gay o comunque in minoranza. Tra l'altro, lei ha fatto una cosa sulle diversità nella scienza, che se è riuscita a recuperarla è stata anche ripescata, non mi ricordo se da Nature o da Science. Quindi il problema c'è, però come al solito in America estrapolano tutti alle estreme conclusioni, che è la follia.
Ma per rispondere un attimo a Antonio Moscatello, anche se in Giappone il doppiaggio non ha mai preso piede, ma il doppiaggio non ha mai preso piede nemmeno nei paesi del Nord Europa, dove tutti guardano tutto in inglese. Cioè, è stato bellissimo, ragazzi. Io mi sono trovata in Lapponia, sarà stato un 5-6 anni fa, sperduta un'ora e mezza dopo di macchina dopo il circolo polare artico. Eravamo in otto, cioè in otto lì, una cosa da suicidio. Io mi sono vista Montalbano. Mi ero vista Montalbano in televisione tranquillamente in originale con i sottotitoli. Oddio, i sottotitoli tra l'altro li potevi mettere anche in inglese volendo, certo, per carità, Montalbano è Montalbano, per cui era molto meglio in italiano che i
Grazie.
sottotitoli. Però loro nei paesi del nord, così come in America, così come in Giappone, così come da altre parti, non sono assolutamente abituati al doppiaggio, ma anche tutto l'est Europa, Russia, Polonia, non hanno il doppiaggio.
Parlano sopra,
Come
lì è proprio
parlano
fuori sopra.
sopra, cioè questo è bellissimo, se vi capita cercate di vedere, di trovare un doppiaggio polacco, perché è meraviglioso, perché c'è una sola persona, di solito un uomo, che descrive la scena e dice, e adesso lei è disperata perché lui
Monocorde.
la vuole lasciare, l'ha lasciata, piange, ecco, tutto così.
Sì. tipo una foglia dei bulgari.
Sì, sì.
Ho visto Babylon 5 in polacco. Salvatore, ti vuoi veramente male tu?
No, dopo di questo abbiamo Salvatore, adesso ci devi fare un panel in Dickon sul Babylon 5 in polacco, non lo so immaginare.
Questo aspetto, dice Antonio, è interessante perché in Giappone specificamente, perché all'origine dell'età del cinema usavano i narratori del teatro Bunraku. Questo è interessante perché...
molto.
Andrebbe recuperato. Dopodiché, appunto, c'è il problema che poi, se sei gay ma non lo vuoi rivelare, poi sei costretto a fare coming out, poi finisce a fare solo i gay, quindi c'è l'altro problema. È un problema complicato, infatti. Certo è che l'approccio che stanno prendendo negli Stati Uniti non è forse la soluzione, anzi, temo che mi esacerberà, perché poi se sei appunto gay o trans, poi vai a fare solo quelle parti o solo quella unica singola parte, quindi poi per il resto già lavorano poco gli attori, perché comunque no, uno vede i grandi attori, ma in realtà quella è la fine di una coda, di una distribuzione di tutta una serie di persone che poi non sfondano, sono appunto, sei un attore di serie B, come dicevano.
Questo non c'è dubbio, e ripeto, per me le rivendicazioni sono giustissime, però io trovo che comunque sia il ruolo di un attore, il mestiere di un attore è quello di interpretare qualcun altro. Ma scusate, Colin Firth, che ha vinto l'Oscar per Il discorso del re, ma per me era stato anche nominato per A Single Man. Lui in A Single Man fa un gay. Tra l'altro il suo compagno è Matthew Good, che io adoro, sposato con 4 figli. Voglio dire, erano perfetti. Ma anche, abbiamo adesso in video La casa di carta. Ma anche nella casa di carta. Ma guardate che per me il bacio più bello di tutta quella serie è il bacio che si danno due uomini. E tra l'altro non sono gay.
Perché tu apprezzi due uomini?
No, ti assicuro, Marco, che io il trasporto. Guarda, c'è, come si chiama, De La Fuente là, che per me è un attore straordinario, quello che fa Palermo, che tra l'altro ha fatto pure Papa Francesco. Quindi, voglio dire.
Ah, grande film quello, I due papi.
Non mi ricordo se era in quello o era in un altro, comunque sia lui, ma veramente quella scena per me è meravigliosa. Poi vabbè, La casa di carta secondo me è il massimo del non politically correct, ha inserito molto bene un personaggio trans, personaggi comunque che, cioè, veramente fatta bene. Io poi, ecco, un'altra cosa che mi dà fastidio è quando devi inserire certe cose a forza. Non va bene, non contribuisce allo sviluppo, a portare avanti queste, ecco, grazie Giovane Ratzinger, o a portare avanti le rivendicazioni che sono giuste, non lo so, io la vedo,
no,
un po'
anche perché
così.
Poi tu sei messo lì non perché sembrava attore, ma solo perché sei un attore gay, un po' le quote rosa, perché poi alla fine
uguale,
quello pure è positivo,
sono,
ma
io sono contrarissima alle quote rosa, perché secondo me le quote rosa non dovrebbero esistere, dovrebbero proprio, cioè dovremmo essere noi donne, essere elette proprio e basta, non per quota rosa, ma che mi significa? Ma se sei bravo devi essere eletto, è che è difficile perché poi se ti mettono davanti 15 uomini, giustamente. Ho visto Totò doppiato, meglio sovrannarrato in ungherese straniante, lo credo.
Sì, qua c'è tutta la cosa, c'era, dov'è? Fabiana, che invece aveva visto in ex Jugoslavia un film con John Wayne doppiato in sloveno, e John Wayne che chiede è nativo Molim, è stato straniante. Buffo che usano lo stesso aggettivo straniante, chissà se si sono messi d'accordo. È Pivo, immaginavo.
Conosco di persona il doppiatore di Palermo, Alessandro Quarta, che tra l'altro ha fatto anche Topolino. No, mi sa che ti sbagli, perché non è il doppiatore di Palermo che ha fatto Topolino. Il doppiatore che ha fatto Topolino, se non sbaglio, è quello che ha fatto Berlino. Non vorrei dire una cavolata, Stefano, ma questa cosa la dovremmo un attimo controllare.
Tu controlla, nel frattempo noi possiamo commentare che invece sì. Io no, non sono d'accordo, che il povero Siegfried è stato etichettato e ormai si è costretto ad interpretare sempre lo stesso ruolo. Sì e no, no, ma perché in realtà Elio l'ha molto sdoganato, lui si è molto sdoganato, Siegfried.
Ha fatto anche, perché c'è anche quel bellissimo reality su Netflix.
Caro Stefano Santella, che avevi scritto due con la doppia che non c'era, il doppiatore Alessandro Quarta, che ha vinto come miglior doppiatore di una serie televisiva, è il doppiatore di Berlino.
Il doppiatore dice Alessandro di Topolino e Marco Giordano. Ragazzi, questi sono tutti espertissimi.
Insomma,
Marco da Dia non vuole essere da meno, dice che Buffi l'ha visto in
po'. No, cancella, bannalo adesso.
Gli attori di Brokeback Mountain sono gay nella vita? Allora no, perché erano Heath Ledger ed era Goso, Jack Gyllenhaal, quindi no, nessuno dei due. No. Mamma mia, Flora è più cattiva della suora che avevo quando ero a scuola. Sono cattiva, è vero, sono molto cattiva. No,
è che la disegnano, che... è che la disegnano così.
E non l'avete conosciuta nel fuori onda?
No, è che Claudia, il punto fondamentale è che devi sapere una cosa. Allora, io vengo da una famiglia che non c'entra assolutamente niente col lavoro che io faccio, per cui già sono considerata pecora nera, eccetera. E io questo lavoro lo amo, giuro, cioè io non farei nient'altro al mondo a parte tradurre e adattare se non fossi veramente costretta. Quindi per me è molto bello quando vedo un doppiaggio fatto bene, ma ovviamente a prescindere che ci abbia lavorato io, no, perché mica sono garanzia di qualità, assolutamente, però mi dà fastidio che poi il doppiaggio venga sempre alla ribalta soltanto quando viene fatto male, e quando si cerca di farlo bene c'è veramente tanto lavoro dietro. Io, ragazzi, quando abbiamo fatto le prime tre stagioni di Expanse, io vi giuro che per due settimane penso di aver dormito 3 ore a notte, perché io traducevo per una persona, traducevo, adattavo per me e stilavo il glossario per tutti gli altri. E insomma, ci abbiamo messo, quindi Flora, se non sbaglio, è andata a scuola dalle suore, ha imparato bene. Io sono andata sia a scuola dalle suore che non dalle suore, quindi no, io ho imparato bene, nel senso che siccome sono una che è arrivata in questo mondo dove non conosceva assolutamente nessuno, sono la prova vivente che si può fare il lavoro che si desidera se uno è fortunato, chiaramente, perché quella è la cosa principale, però insomma, se ci mette passione, non è detto che deve essere per forza una cassa chiusa, insomma. Poi certo, non danno a me i film di circuito, io ne ho fatto uno solo, magari capiterà che ne farò un altro, ma non mi interessa. A me sinceramente mi piace fare il lavoro che faccio, e sono già veramente contentissima così. Il pirata della Rocinante non ha fatto una bella fine.
Ragazzi, attenti alle spoiler. Ragazzi, siamo già a 1 ora e 23, qua ci sarebbe da parlare per altre ore. Allora io direi, innanzitutto, tanto per fare l'annuncio pubblicitario di nuovo, venite alla Dipcon, così sentite Flora che parla tutti e 3 giorni continuamente, consecutivi, eccetera, eccetera, e sotto cocaina, perché sennò non sopravviverebbe. E poi ti dobbiamo assolutamente riavere prima o poi, se esci via da questa Dipcon, che poi non è Eurocon, a dire la verità. Quindi è molto più complicato.
No, ma ormai il più è fatto. Io penso che ci siano ancora 10 giorni di lavoro duro e poi usciamo col programma, e il più ormai dovrebbe essere fatto, a parte gli stranieri, che sono una cosa terrificante da gestire, perché non sono abituati ad avere la pappa pronta, e quindi pensano che noi italiani li vogliamo fregare. Io negli ultimi 3 giorni ho dovuto cambiare 5 camere, perché avevano prenotato direttamente con l'ambasciatore, pensando che è l'albergo dove si terrà la convention, pensando di pagare di meno, invece naturalmente pagavano molto di più che tramite noi, perché noi abbiamo concordato naturalmente dei pacchetti, dei prezzi particolari, insomma. Quindi Verusca, che
poi dice, sono 20 anni che la tenete lì,
Eh sì, questo è il
quindi.
21, mamma mia, 21 anni, una cosa incredibile proprio. No, comunque se c'è qualche appassionato, veramente non perdetevela questa occasione, perché oltretutto le Eurocon sono veramente belle perché c'è un'atmosfera molto molto bella, appassionati di tutta Europa, verranno anche dall'America ed è bello vedere che alla fine poi la fantascienza unisce veramente tanto. Poi ho notato che veramente noi appassionati di fantascienza abbiamo una grande, grande facilità a fare amicizia con altri appassionati di fantascienza. Ti ritrovi subito, hai sempre la mentalità, puoi venire anche da due paesi completamente diversi, ma la mentalità è quella, è una mentalità aperta, non c'è niente da
Beh,
fare.
vabbè, perché comunque il contesto è quello, insomma, se leggi fantascienza è chiaro che
Sì. Hai la mente aperta.
cerchi di espanderti. Va bene,
Sì.
allora salutiamo tutti per essere stati qui con noi, ringraziamo
Grazie
Flora,
mille, ringrazio a
salutiamo
voi.
Omar.
Ciao a tutti e due, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo come spettatore per me, perché io vi seguo sempre e poi se volete, quando volete, un'altra volta facciamo altre due
Sì,
chiacchiere volentierissimo proprio.
senz'altramente.
Ok, ciao a
Ciao
tutti,
ragazzi, buonanotte e buon
grazie,
fine settimana.
buonanotte.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Thank you.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.